Andrea Mantegna nasce a Isola di Carturo, che è un piccolo paesino vicino a Padova, che oggi è diventato un quartiere di Padova che proprio in onore di Andrea Mantegna è stato rinominato come Isola di Mantegna. Siamo intorno al 1430-31, non siamo sicurissimi della data di nascita di questo pittore, mentre siamo sicuri della data della sua morte perché ormai era diventato famoso. Muore infatti nel 1506 a Mantova. È allievo e figlio adottivo di Francesco Squarcione, che era un pittore minore, e si forma quindi in quell'ambiente di Padova, che è particolarmente attento e sensibile agli interessi per la storia, per i reperti archeologici, per gli studi dei classici. Tenete conto che Padova, a partire dal 1292, è sede dell'Università di Studi sull'Antichità Classica e dell'Aristotelismo. A Padova hanno operato grandi artisti del Rinascimento come Filippo Lippi, Paolo Uccello, Andrea del Castagno e Donatello, di cui abbiamo già parlato. Mantegna sposerà poi Nicolosia Bellini, che è figlia di Jacopo Bellini, un pittore molto importante in quel momento, che ha due figli che anch'essi sono pittori, Gentile e Giovanni Bellini. In particolare il più famoso di questi sarà Giovanni Bellini, con cui Mantegna intesserà dei rapporti molto importanti da un punto di vista artistico. Faremo proprio un confronto tra due opere, una di Mantegna e una di Giovanni Bellini. Nel 1459 Mantegna accetta l'invito del marchese Ludovico Gonzaga di Mantova di andare nella sua città per diventare uno dei suoi pittori più importanti e difatti diventerà l'artista che saprà trasformare l'immaginario, l'iconografia della città mantovana insieme a quei grandi artisti che erano stati Leon Battista Alberti e poi in seguito saranno Giulio Romano, ma qui siamo ormai nella metà del Cinquecento. Tra le prime opere di Mantegna che possiamo analizzare ci sono quelle realizzate nella cappella Ovetari della chiesa degli Eremitani a Padova, dedicate alle storie di San Giacomo e di San Cristoforo. Purtroppo il ciclo oggi è andato distrutto, gli affreschi sono andati distrutti l'11 marzo del 1944 a causa di un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Ne sono rimaste alcune tracce, alcune parti, in cui si vede come Mantegna, nella tecnica dell'affresco, anche se questa è un'opera giovanile, abbia già una conoscenza estremamente profonda dell'utilizzo della prospettiva e del disegno rinascimentale, e come ami assolutamente quella che è l'arte classica. Se voi osservate, per esempio, il San Cristoforo saettato e il trasporto del corpo decapitato santo, nella parte bassa purtroppo le figure sono andate perdute, distrutte, ma nella parte più alta, diciamo dalla metà in su dell'affresco, si nota proprio questo bellissimo pergolato prospettico, dei palazzi dove ci sono dei fregi continui, zofori, quindi una citazione del tempio greco, così come un tempio greco o romano si vede a sinistra con queste colonne corinzie e sullo sfondo una serie di tre archi che riprendono l'arco a tutto sesto tipico dei romani. Anche le case, costruite con questa geometria pulita, perfetta, ricordano molto quegli edifici che noi abbiamo molto geometrici, quindi il riferimento alla perfezione della geometria come forma con cui l'uomo si può avvicinare alla perfezione divina, che argomento che noi abbiamo già affrontato, per esempio, con Brunelleschi, con Leon Battista Alberti, e che vedremo caratterizzare un po' tutta la ricerca pittorica e l'idea che sta alla base degli artisti rinascimentali. Commentiamo poi la tela del San Sebastiano, che è una tempera su tavola, e a proposito dobbiamo dire che Mantegna, nonostante che la tecnica della pittura a olio sia ormai sviluppata, dipingerà sempre tempera su tavola. Predilige questa tecnica, divenendone un maestro eccezionale. Se voi osservate i suoi lavori, i suoi quadri, potete proprio osservare come da una parte sia estremamente dettagliato, minuto, andando a realizzare dei particolari che sono estremamente raffinati e puntigliosi, e dall'altra parte invece una grandissima capacità di realizzare gli incarnati, gli sfumati, con una tecnica che sicuramente è più difficile da realizzare rispetto, per esempio, a quella della pittura ad olio. Dicevamo, il San Sebastiano ne realizza due versioni che sono abbastanza simili. Si vede il San Sebastiano legato alla colonna e si vede proprio come Mantegna scelga per esaltare la forza spirituale del martirio del santo, come rappresenti il santo con un corpo estremamente muscoloso, anche se trafitto da queste lance molto lunghe, che quindi ne sottolineano il dolore, la passione del martirio, che trafiggono proprio il corpo, alzano parte dei suoi muscoli, ma in qualche modo il santo, grazie all'intervento divino, resiste alle prove del dolore. Ricordiamo che San Sebastiano non muore a causa di questo martirio, verrà poi aiutato da Sant'Irene e verrà in seguito invece bastonato e buttato nelle fogne, nella cloaca maxima romana, dai suoi aguzzini. Altra caratteristica molto evidente del San Sebastiano di Mantegna è come sia esaltata proprio l'architettura. Il San Sebastiano è legato a questa colonna, si vede una parte di arco, una colonna crollata, difatti c'è dell'edera che si arrampica sulla sua superficie, a terra si intravede un piede che potrebbe essere una citazione della statua acrolitica di Costantino. Sullo sfondo si vede una città che rappresenta l'antichità, i monumenti dell'antichità, mentre in basso a destra ci sono i due visi degli aguzzini brutti e quasi non degni di essere all'interno del quadro, proprio perché sono i personaggi negativi della scena. Confronteremo poi un altro San Sebastiano realizzato da Antonello da Messina, che invece sceglie di fare una pittura più levigata, più sfumata, più morbida, di giocare meno sulla la crudeltà, la durezza della scena, e invece sceglierà di esaltare la figura del San Sebastiano facendo un'inquadratura dal basso, quindi che esalta le forme, la muscolatura, la grandezza, la postura del santo. Analizziamo poi la pala di San Zeno, che si trova all'interno della chiesa di San Zeno a Verona. La pala, che è un polittico fatto da 6 tavole, è costruita in maniera sapiente da Mantegna in modo che le 3 tavole superiori, che sono poi quelle più importanti anche da un punto di vista delle dimensioni, sembrano simulare un unico ambiente, è come se le 3 tavole continuassero, è come se i 3 ambienti continuassero uno nell'altro, e attraverso l'illusione del trompe-l'œil, della prospettiva, Mantegna ci dà l'idea che le 4 colonne che ci sono in primo piano, che sono tridimensionali in scultura, fatte di legno e stucco dipinto, stucco dorato, continuino poi all'interno della tavola, dove invece sono solamente dipinte. Se voi fate attenzione, vedete proprio, soprattutto nelle 2 colonne centrali, come la colonna sia tridimensionale per metà, mentre l'altra metà, quella più interna, è dipinta. Vi sia poi uno spazio illusorio, sempre dipinto, tra la prima colonna e una colonna seguente, all'interno del quale, attraverso il quale, passa una ghirlanda fatta di fiori e di frutta, che naturalmente anche queste sono state dipinte da Mantegna. L'interno poi è come se fosse un naos, una cella di un tempio greco, caratterizzato da questo fregio continuo, dove ci sono dei putti che si seguono, danzano uno con l'altro, e questa potrebbe essere una citazione della cantoria scolpita da Donatello. E all'interno di questo ambiente assolutamente classico, quindi una citazione classica, vi siano poi i Santi Maria e Gesù Bambino, quindi una sacra rappresentazione. Le tre tavole della predella, se voi guardate in didascalia sul libro, osserverete che si trovano in tre posti differenti. La crocifissione si trova al Louvre, l'orazione nell'orto e la resurrezione si trovano nel Museo di Tours in Francia. Eppure, se noi andiamo a Verona, vediamo, esattamente come ci riporta il libro, un'unica immagine, un unico polittico composto dalle sei tavole. Come mai questo? Ma perché purtroppo nel 1797 Napoleone, quando scende in Italia, fa bottino del polittico e lo porta in Francia. Nel 1815, in seguito alla battaglia di Waterloo, in cui Napoleone sarà sconfitto, parte di dei lavori trafugati dai francesi vengono restituiti all'Italia e agli altri paesi in cui erano stati presi, e nel caso della Pala di San Zeno di Mantegna vengono restituite le tre tavole superiori, ma non le tavole della predella, di cui sono state fatte appunto delle copie. Osserviamo bene la crocefissione fra le tre tavole inferiori. E vi faccio notare come Mantegna scelga di rappresentare la crocefissione tenendo la croce di Cristo frontale a noi, mentre le croci dei due ladroni, che tra l'altro sono legati al legno della croce in maniera diversa rispetto a Gesù, ma queste croci sono inclinate verso l'interno in modo da accentuare il senso di profondità, di tridimensionalità del dipinto. In più, per aumentare il senso di tragedia, la crudeltà della scena, vedete proprio come queste alte croci vengono conficcate nella roccia. Il Golgota, il Calvario su cui è stato crocifisso Gesù, è fatto di roccia, di nuda pietra, all'interno del quale vengono conficcate con forza, con durezza. E addirittura per poter aumentare la loro stabilità, per darci l'idea che sono ferme all'interno del suolo, ci sono, Mantegna rappresenta, dipinge proprio dei cunei di pietra, di legno che le tengono fisse. Ovviamente non potrebbero stare in piedi realmente, ma è solo una percezione quella che il pittore ci sta cercando di suggerire. Vi faccio notare anche sulla sinistra una grotta all'interno della quale ci sono dei teschi, delle ossa che potrebbero essere i resti di morti, di crocifissioni che sono state fatte in precedenza, proprio per rappresentare il luogo così tetro, un luogo di morte, di crudeltà, dove è stato crocifisso Gesù. Ora, ovviamente non è vero, perché i romani non lasciavano i cadaveri all'aria aperta o incustoditi. Sullo sfondo poi notate con quanta perizia, con quanto dettaglio Mantegna si soffermi a rappresentare gli alberelli, le rocce, la città in maniera veramente meticolosa e particolareggiata, riprendendo questa capacità sicuramente da quelli che sono i pittori fiamminghi, così attenti alla cura dei dettagli. Osserviamo ora La morte della Vergine, un quadro che si trova a Madrid, al Museo del Prado. È un tema abbastanza particolare, non molto usuale per i pittori rinascimentali. Di solito veniva rappresentata l'Assunzione, cioè il momento in cui Maria, già morta, sale anima e corpo verso il cielo, mentre la morte della Vergine rappresenta proprio il cadavere di Maria disteso sul letto e circondato dagli apostoli. In questo caso Mantegna rappresenta una visione molto prospettica, accentuata sia dal pavimento che dagli apostoli che stanno a destra e a sinistra, creando un vero percorso lineare, prospettico verso il corpo di Maria, e dietro a questo un'architettura rinascimentale che lascia, apre lo sguardo verso un paesaggio di laguna, che potrebbe essere una citazione del paesaggio della zona da cui lo stesso Mantegna proviene, e cioè le lagune venete, Padova e gli ambienti, i paesaggi di quella zona. Mantegna rappresenta uno dei suoi più importanti capolavori, che è la Camera degli Sposi o Camera Picta, cioè una stanza che si trova all'interno del Palazzo Ducale Mantova. Per la precisione, il Palazzo Ducale di Mantova è stato costruito, nel periodo rinascimentale, ma come continuazione del palazzo del castello medievale di San Giorgio, che sono assolutamente inglobati uno nell'altro e si trovano a poca distanza dal fiume Mincio che caratterizza la città. È una stanza 8 però, di 8 metri per 8. Che il pittore dedica agli sposi, che sono Ludovico Gonzaga e la moglie, la consorte Barbara di Brandeburgo. Sulle stanze, sulle pareti delle stanze, vi erano delle tende di cuoio, di colore rossiccio, il colore del cuoio, che servivano per poter scaldare e mantenere il calore durante l'inverno. Era usuale, anche se c'è un grande camino che riscaldava la stanza, era molto comune l'utilizzo di tappeti, arazzi, tende di cuoio o materiali che in qualche modo coibentassero, quindi trattenessero il calore all'interno delle stanze. Allora Mantegna pensa di realizzare questa cosa, di dipingere ad affresco sulle altre due pareti, quella dove c'è il camino e dove c'è la porta d'ingresso, quindi due pareti dove le tende di cuoio non erano stese, di dipingere ugualmente ad affresco le tende di cuoio, in modo da dare l'illusione che ci sia una continuità visiva, quasi una realtà virtuale all'interno della quale lo spettatore si immerge, tra le due pareti dove le tende di cuoio sono vere e le due pareti dove le tende di cuoio sono invece solamente dipinte. E su queste due pareti rappresenta due affreschi molto particolari, uno sopra il camino che rappresenta Ludovico Gonzaga seduto in trono e attorniato dalla sua corte, che attende l'arrivo di un messaggero. Ci sono degli altri personaggi, tra i quali un messaggero che porta un messaggio e poi Ludovico Gonzaga che legge, che riceve questo messaggio. Qual è il messaggio così importante, il segreto che nasconde questa missiva? Lo ritroviamo nell'affresco rappresentato sull'altra parete. Su questo vediamo che Ludovico Gonzaga è uscito dalla città, che si vede sullo sfondo, e sta accogliendo insieme alla sua corte un personaggio che altri non è che il figlio Francesco. Il figlio Francesco è stato da poco nominato cardinale, ovviamente dal Papa, e questo riconoscimento è un riconoscimento prima di tutto politico, cioè il Papa, che in questo momento anche il rappresentante politico, militare, oltre che spirituale di uno stato molto importante in Italia, riconosce una nomina e quindi riconosce una sorta di alleanza, di importanza nei confronti del regno di Mantova. Mantova è sempre stato in questi secoli uno stato importante, ma di non grande estensione, perché costretto tra lo stato di Milano, dei Visconti e degli Sforza, di Venezia e nel sud dei piccoli comuni, ma soprattutto dello stato della Chiesa. Uno stato quindi che non aveva dei grandi territori, una grande ricchezza che di solito arrivava dalla raccolta delle tasse e che quindi cerca proprio in vari modi di avere un riconoscimento da parte dei potenti del momento per poter rappresentare e dare valore. Lo vediamo in questo momento, proprio con questo affresco che rappresenta la nomina di Francesco a cardinale. Lo vedremo in seguito, nel secolo successivo, quando addirittura l'imperatore Carlo V arriverà a Mantova per portare onore e nominare duca il signore di Mantova, il Gonzaga. All'interno della Camera Picta La pittura più importante, più famosa, è però quella che c'è sul soffitto. Sul soffitto, infatti, Mantegna dipinge un oculo, cioè un cerchio ad affresco del diametro di 2,70 m, che attraverso la tecnica del trompe-l'œil, quindi uno scorcio prospettico molto forte, ci fa illudere, ci fa credere che quella finestra sia aperta realmente sul soffitto della camera e da questa apertura si affacciano su una specie di parapetto, dei putti, delle donne, un pavone, addirittura una serva di colore che probabilmente era anche presente alla corte del Gonzaga, anticipando con questa pittura queste tecniche illusorie che poi saranno tipiche nel secondo Cinquecento e soprattutto nel Barocco. Altra opera molto importante di Mantegna è il Cristo morto, anche detto Cristo in scurto, che si trova nella Pinacoteca di Brera a Milano. Si chiama così Cristo in scurto perché quando Mantegna muore, il figlio Ludovico scrive una lettera al marchese Gonzaga per poter avere indietro, in cui chiede indietro questa tavola, questo dipinto, e descrivendo questo dipinto parla proprio di un Cristo in scurto, che vuol dire in scorcio, cioè in una prospettiva molto violenta, esasperata. Mantegna, infatti, per poter ancora una volta sottolineare la drammaticità della scena, ci vuole quasi portare all'interno del sepolcro dove è stato deposto il corpo di Cristo. Noi spettatori ci troviamo ai piedi di Cristo, quindi come se fossimo di fianco al suo sepolcro. Ne vediamo in primo piano proprio le piante dei piedi con i buchi dei chiodi che hanno trafitto i piedi di Cristo, con la pelle che si rialza, proprio quasi la perforazione del chiodo che ha trapassato il piede, ovviamente anche nelle mani, nel costato. Tutto il quadro è molto livido, quasi monocromatico, per poter anche con il colore accentuare il senso di sofferenza. Sulla sinistra si vedono tre personaggi che probabilmente sono Maddalena, quella più lontana e più disperata, Maria che si asciuga gli occhi per il pianto, vecchia, disperata, abbruttita quasi per il dolore, e San Giovanni Evangelista. E noi siamo lì attorno a loro, quindi in qualche modo partecipiamo di questa scena. La prospettiva è realizzata con grandissima maestria proprio per farci credere che il corpo sia vero, anche se oggi, ricostruendo in maniera dettagliata la prospettiva, sappiamo che Mantegna commette un errore, che probabilmente però è voluto, cioè il corpo, il busto e la testa di Cristo sono più grandi, di una dimensione maggiore rispetto a quello che dovevano avere se fossero stati veramente in questa posizione, eppure ci appaiono corretti. E quindi questo ci dimostra la grande capacità, il grande controllo della prospettiva che Mantegna ha raggiunto, che commette un errore pur di farci sembrare più corretto e più proporzionato e più reale il corpo di Cristo. Ultima cosa che vi faccio notare, oltre alle pieghe del lenzuolo che copre il Cristo, estremamente dettagliato, è anche il vaso che sta alla destra del cuscino che contiene gli oli con i quali si era soliti andare a ungere i cadaveri, a profumare i cadaveri prima della sepoltura. Ci spostiamo adesso ad analizzare un'altra opera in cui faremo un confronto tra, come vi dicevo all'inizio, un'opera di Giovanni Bellini e una di Mantegna. Stiamo parlando della Orazione nell'orto. Si trovano entrambe le tavole alla National Gallery di Londra e confrontandole riusciamo proprio a capire come i due parenti si conoscano, in qualche modo prendono spunto uno dall'altro, pur avendo due caratteri e quindi due tecniche pittoriche molto diverse. Se voi osservate quella di Giovanni Bellini, Intanto la scena rappresenta l'orazione nell'orto, vi dicevo, cioè quel momento in cui Gesù, dopo l'ultima cena, si trova nell'orto dei Getsemani, sta pregando, vicino a lui ci sono i tre apostoli che sono Pietro, Giacomo e Giovanni, che si sono addormentati, e Gesù prega inginocchiato. E vediamo che nella versione di Giovanni si avvicina un etereo angioletto quasi trasparente che porta il calice. Gesù nella Bibbia infatti pronuncia le famose parole Padre, allontana da me questo calice, cioè questo destino, perché Gesù sa che tra poco sarà torturato, flagellato e poi crocifisso. Ma aggiunge Gesù, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E queste parole sono rappresentate iconograficamente proprio dall'angelo che porta il calice, cioè il calice del dolore, dove sarà raccolto il sangue di Cristo, che diventerà poi il simbolo per il cristianesimo. Nella versione di Mantegna, invece, non c'è un angioletto, ma ci sono, cinque angioletti che portano i simboli della passione, cioè la colonna, la croce, appunto gli elementi che rappresentano ciò che tra poco accadrà. Qual è la differenza tra i due artisti? La differenza più evidente è che nella versione di Giovanni tutto è più rilassato, non solo la tecnica pittorica, che è più morbida, più vellutata, ed è una tipica caratteristica della pittura di Giovanni Bellini, ma anche proprio il modo in cui avvengono i fatti, quindi la narrazione riassunta attraverso il tema pittorico. In primo piano ci sono Gesù e i tre apostoli, sullo sfondo ci sono Giuda e i soldati che stanno arrivando per prendere Gesù. E se però osserviamo bene il percorso che devono fare Gesù e Giuda e i soldati per arrivare a Gesù, vediamo che è un percorso tortuoso che deve passare attraverso un ponticello, attraverso dei sentieri, mentre sulla destra, in basso a destra, vediamo che ai piedi di questa roccia su cui è inginocchiato Gesù c'è un piccolo recinto con un cancelletto aperto, ci sono degli orti e c'è un sentiero, e questo percorso ci dimostra che Gesù potrebbe tranquillamente scappare, perché la distanza che intercorre tra lui e Giuda sullo sfondo è molta, mentre lui da questa parte potrebbe tranquillamente scappare. Nella versione di Mantegna, invece, oltre alla tecnica che è sicuramente più aspra, più dura, guardate solo il modo con cui dipinge le rocce, che sono proprio quasi ricche di crepe, di sassi, taglienti, questa è proprio la tipica pittura di Mantegna. Ma ci sono tutta una serie di altri elementi che ne rendono la drammatizzazione più forte. Intanto proprio la distanza tra Giuda e i soldati e Gesù, che è più corta. Tutto sta per accadere. Gesù non ha molto tempo per fuggire, perché il sentiero, la strada che divide Gesù dai suoi assalitori è estremamente corta. Non c'è più il cancelletto e il sentierino che aveva rappresentato Giovanni, ma c'è semplicemente una piccola passerella sul fiume, e quindi un percorso difficile e comunque estremamente breve. Quindi è come se Mantegna ci sta dicendo che mancano pochi istanti perché Gesù si possa salvare, dopodiché sarà catturato. E poi, per sottolineare ancora di più la tragedia rappresentata, ecco a destra questo alberello secco su cui è appoggiato un corvo che naturalmente rappresenta la morte che sta per arrivare. Il corvo nero rappresenta la morte che sta per arrivare.